Dunque, io comincerei, anche perché abbiamo degli interventi successivamente. Allora, mi presento, buongiorno, mi chiamo Gianluca Sgueo e credo che dobbiate utilizzare le cuffie, così mi è stato detto, perché così evitiamo di disturbare col suono le altre sale. Mi sentite tutti? Allora, dicevo, buongiorno, io sono Gianluca Sgueo e vi dirò due parole su di me e su quello che brevemente di cui vorrei parlarvi oggi. Faccio due cose. La prima è il lavoro di policy analyst al Parlamento europeo. Dal 2014 il Parlamento europeo ha un centro studi, peraltro ispirato a quello della Camera dei Deputati, che è tra i migliori al mondo. Lo crea anche il Parlamento europeo, esisteva già nella library del Parlamento, ma era una piccola unità. Nel 2014 viene fatto un bando, quindi con l'inizio della legislatura che si va chiudendo, viene fatto un bando in cui si reclutano persone che come me venivano dall'Accademia, cioè vengono dall'Accademia, e anche funzionari europei naturalmente. Si crea questo servizio che si chiama EPRS, European Parliamentary Research Service, più semplicemente Centro Studi del Parlamento, che è la struttura politicamente neutrale del Parlamento, deputata ad offrire agli eurodeputati dati, informazioni. L'ambizione riuscita in parte è quella di consentire al processo decisionale di avere informazioni che poi ovviamente gli eurodeputati utilizzano con un contenuto politico. Vi dicevo riuscita in parte perché era una scommessa del precedente segretario generale del Parlamento europeo, che si chiama Klaus Welle, e che con i nuovi equilibri politici che ci aspettiamo arriveranno nel Parlamento europeo con le elezioni, ovviamente da verificare, evidentemente potrebbe subire dei cambiamenti. Però la cosa interessante era questa, quella di porre al servizio degli eurodeputati delle conoscenze scientifiche. Questo è quello che mi occupa per parte della settimana, normalmente dal lunedì sera quando atterro a Bruxelles fino al venerdì pomeriggio quando torno a Roma. Io sono di Roma, la mia famiglia è a Roma, mentre diciamo il lunedì è dedicato a insegnare all'università. A Firenze c'è un bellissimo campus della New York University, insegno lì. E lì insegno un corso su partecipazione e democrazia, che è in parte legato a quello di cui vorrei parlarvi oggi, cioè quello che mi ha ispirato a fare una ricerca che riguarda questa parola. Quanti di voi conoscevano prima di oggi o di aver visto il programma la parola gamification? Ok, bene, insomma, un numero solitamente è più basso, è una parola inglese. Io non sono contrario all'utilizzo di termini inglesi, ma quando non sono necessari. Questo è uno dei casi in cui il corrispondente italiano non è particolarmente piacevole. Ludicizzazione potrebbe essere un po' cacofonico, quindi utilizzerò la parola inglese, gamification, e vi spiegherò, portandovi alcuni esempi, alcuni casi di innovazione sviluppati da amministrazioni pubbliche utilizzando appunto questo concetto. E per quelli che non lo conoscono, ovviamente vi darò tra un attimo una definizione più completa. Dunque, ecco qui. Allora, se voi pensate alla costruzione di politiche pubbliche nel senso più ampio del termine, io direi che sintetizzando e semplificando, le pubbliche amministrazioni hanno tre possibilità, tre principali strategie per informare e coinvolgere i cittadini. Perdonatemi perché...
Ecco, dunque.
La prima è quella che banalmente, con questa immagine, sintetizzo con la diffusione di dati aperti, e dunque la diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni a una platea piuttosto vasta, platea di altre amministrazioni pubbliche, ma direi prevalentemente di giornalisti che possono avere interesse a raccogliere informazioni sull'operato delle amministrazioni, o anche ricercatori che hanno bisogno di dati, oltre che semplici cittadini. Quindi una prima modalità alla base del coinvolgimento nella elaborazione di politiche pubbliche è la, le informazioni che vengono date alla, al pubblico da parte di ciascuna amministrazione. E su questo devo dire che grazie agli strumenti digitali, grazie a internet, negli ultimi anni anche le amministrazioni italiane sono da questo punto di vista particolarmente virtuose, cioè c'è una tendenza al rilascio di dati, sapete che c'è un ampio movimento, quindi come primo aspetto direi diffusione delle informazioni e, per essere ancora più preciso, in formato aperto. La seconda modalità con cui le amministrazioni tentano di coinvolgere la società civile è quella delle procedure partecipative. Da questo punto di vista, per chi di voi è più avvezzo alle nozioni di diritto amministrativo, sapete bene, a partire dalla legge 241, ma in generale sulla disciplina delle materie nelle quali è necessario il coinvolgimento della voce dei portatori di interesse, ci sono una serie di modalità. Ad esempio, tra quelle più innovative c'è stato con il precedente governo il tentativo, riuscito in parte, come ricorderete, di modificare il codice degli appalti e di introdurre una struttura simile a quella del débat public francese, quindi un sistema di consultazione ampia da parte degli interessi della società civile. Quali sono le funzioni in questo caso? Le funzioni della partecipazione tradizionale sono quella di rendere la decisione finale conforme alla posizione, quindi diciamo diffusa e conforme alla posizione degli interessi in gioco, e quella di ridurre il contenzioso successivo. La terza ipotesi comprende alcune forme che uno studioso inglese, si chiama Graham Smith, chiama innovazioni democratiche, democratic innovations, e comprende tutte quelle forme di partecipazione sviluppate attraverso strumenti digitali che hanno la funzione non solo di raccogliere, come nel caso delle procedure partecipative tradizionali, l'opinione dei cittadini o dei portatori di interesse al fine di rendere le decisioni conformi all'opinione dei destinatari, ma hanno la funzione di rendere in generale l'amministrazione più aperta. Il caso che vedete qui è il caso del bilancio partecipativo. Diverse città in Italia hanno praticato o praticano il bilancio partecipativo. La Roma amministrata da Walter Veltroni la sperimentò, per esempio, in alcuni municipi. In realtà è un tema anche caro al governo attuale, ai 5 Stelle. A Roma non è stata ancora attuata, ma c'è un regolamento che io sappia in fase di dibattito. Comunque è un tema che è molto affascinante, se ci pensate. Cioè, l'idea è allocare sezioni di bilancio pubblico alle decisioni dei cittadini che sono interessati, quindi non l'intero bilancio ma alcune parti, lasciare che siano i cittadini a indicare all'amministrazione come vorrebbero i cittadini che fossero spese. E questo esempio rientra nell'ambito di quelle che chiamiamo innovazioni democratiche. Ora, qual è il problema che vedo in questo caso? Se voi guardate a tutte queste forme di coinvolgimento, cioè, ripeto, dal sistema dei dati aperti, la concessione dei dati, fino alle forme partecipative tradizionali, fino a quelle che chiamiamo innovazioni democratiche, in realtà la funzionalità e il successo di queste forme di partecipazione, direi non soltanto in Italia, è relativo. Abbiamo alcune aree virtuose, ma prevalentemente la nostra pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni non vengono percepite come particolarmente aperte alla posizione dei cittadini. Se non vogliamo prendere il caso nazionale, vi cito allora il caso dell'Unione Europea, avrete certamente sentito parlare del tema del deficit democratico, democratic deficit, un'espressione che viene creata nei primi anni 90, quindi ci portiamo avanti da decenni, e che in realtà non corrisponde alle intenzioni del legislatore europeo. Nel Trattato di Lisbona e nell'evoluzione dei trattati noi abbiamo tutta una serie di strumenti che tentano, con fortune alterne, di coinvolgere i cittadini. Ciò nonostante, quindi nonostante questi tentativi, la percezione da parte dell'opinione pubblica e della, diciamo, porosità delle amministrazioni è tendenzialmente quella di amministrazioni o di strutture poco aperte all'ascolto. Se poi maggiore è questa percezione, maggiore è il livello dell'amministrazione, quindi il caso europeo che vi ho portato, ma anche a livello nazionale. Tendenzialmente si tende ad avere una percezione di maggiore apertura a livello locale, ma per una ragione di pura prossimità tra l'amministratore e l'amministrato. D'accordo? Quindi questo è il punto di partenza. Il punto di partenza su cui volevo riflettere con voi era questo. Immagino che siate tutti amministratori pubblici e quindi quello della percezione del clima di sfiducia generalizzato che deriva anche dalla percezione di parti della popolazione circa la possibilità di intervenire sui processi decisionali. In altre parole, la sfiducia del cittadino medio circa la possibilità che la decisione finale che assume un'amministrazione pubblica sia conforme a quello che quel cittadino e l'interesse che rappresenta venga preso in considerazione. Ora, c'è un caso però molto interessante, e questo mi porta a parlarvi di gamification, che rappresenta una frontiera particolarmente innovativa. Una frontiera particolarmente innovativa in cui le tre finalità che vi ho appena spiegato possono essere declinate con un approccio che, per chi di voi conosce la parola gamification, sarà probabilmente più familiare, ma che invece per la gran parte delle persone, questo in Italia ma non solo, è ancora particolarmente innovativo. Allora, vi faccio vedere tre casi concreti che corrispondono ai tre esempi che vi ho portato, quindi diffusione delle informazioni, partecipazione diffusa e strumenti più innovativi di partecipazione, però applicati con l'elemento della gamification. Non vi sto dando ancora la definizione perché vorrei con voi nel passaggio successivo trarre gli elementi fondamentali di questo concetto. Allora, il primo caso ci porta in una città dell'America Latina, Lima, che ovviamente è in Perù, che è una città, se avete visitato, bellissima, ma anche una città particolarmente complessa, un contesto urbano molto complesso, una densità abitativa estremamente elevata, in uno spazio geografico relativamente ampio, ovvero Lima è molto estesa, ma ha un numero di abitanti per metro quadro estremamente elevato, e ha tra i tanti problemi della città quello dei rifiuti urbani, della gestione dei rifiuti urbani, quindi un tema caro alle amministrazioni locali, no? Abbiamo casi importanti anche da noi in Italia. Questo dato che vedete qui sono gli ultimi dati che ci vengono forniti dal Ministero dell'Ambiente peruviano: circa 80.000 tonnellate al giorno di rifiuti prodotti, di cui qual è il problema in realtà? Non è necessariamente le 8.000 tonnellate, ma il fatto che il 20% di questo volume giornaliero di rifiuti che i cittadini di Lima producono finisce per strada, o per meglio dire finisce in discariche abusive. Finisce in discariche abusive e questo circolo vizioso si alimenta in virtù del fatto che l'amministrazione cittadina non ha gli strumenti di repressione, quindi non ha fondamentalmente i vigili urbani, tra virgolette, di Lima, che possono controllare a tappeto il territorio e quindi verificare quando c'è una discarica abusiva, impedire il fatto che quella discarica abusiva sia alimentata da nuovi rifiuti e ovviamente perseguire per vie legali i responsabili. Questa sarebbe la soluzione tradizionale, giusto? La sanzione nel caso di violazione di una norma. Cosa fa l'amministrazione di Lima? Lo fa circa 3 anni fa, lo fa con dei fondi che vengono erogati anche a livello nazionale, per questo vi citavo il caso del Ministero dell'Ambiente peruviano, ci sono anche dei fondi internazionali. Crea una iniziativa molto interessante, scusate, sono andato troppo avanti. Dicevo, crea, lo vedete là in alto, un'iniziativa molto interessante, si chiama Gallinaso Avvisa. Gallinaso è l'avvoltoio, è un animale che in Perù diciamo là il Perù, l'America Latina è un habitat in cui vivono gli avvoltoi. Cosa fanno? Addestrano 10 avvoltoi, che sono animali peraltro con una resistenza ai batteri particolarmente elevata, per cui sono soliti cibarsi di rifiuti, anche urbani. Addestrano 10 avvoltoi, li equipaggiano di un geolocalizzatore e di una videocamera GoPro. La videocamera GoPro, immagino l'abbiate presente, è quella piccola videocamera compatta che consente di fare immagini, diciamo, ad alta qualità e anche con uno spettro piuttosto ampio. Dopodiché creano un sito che trovate ancora online, se vi interessa, che appunto si chiama Galinaso Avvisa, dove a scadenza periodica pubblicano i video ripresi da questi avvoltoi che sono, scusate, non vi ho detto per che cosa addestrati, per diciamo sorvolare l'intero perimetro cittadino, pubblicano questi video e chiedono ai cittadini: noi non abbiamo la capacità di individuare tutte le discariche, ma se tu hai la pazienza di visionare una quantità di minuti di video a tuo piacimento e di indicarci il momento in cui da questi video vedi la presenza di un sito che potrebbe essere una discarica abusiva, aiuterà l'amministrazione poi a fare il suo dovere. Vedete che cosa vi sto facendo vedere in questo caso? Poi, ripeto, più tardi, tra un attimo, vediamo le caratteristiche della gamification, che però potete già cominciare a intuire. C'è la richiesta di rilascio di informazioni, c'è un'amministrazione che fatica ad arrivare al controllo del territorio e con un'iniziativa piuttosto particolare che ha una durata definita in qualche mese, chiede ai cittadini di dare questo, diciamo, di aiutarli. In premio non c'è niente, o meglio, scusatemi, in premio c'è una lista, una classifica, chiamiamola così, che periodicamente viene pubblicata sul sito del Ministero, dove dicono: Gianluca Sgueo questa settimana è stato particolarmente utile a noi, ha visionato un'ora, si è visto un'ora di video, ci ha magari anche aiutato a individuare una discarica, grazie, sei stato un cittadino particolarmente impegnato. E l'iniziativa ha un successo tale che alcuni cittadini cominciano a andare per strada e riprendere con i loro cellulari delle discariche, comunque dei siti dove vengono lasciati i rifiuti urbani, per aiutare ulteriormente l'amministrazione. Quindi va oltre le aspettative, va oltre i mezzi che l'amministrazione aveva creato. Galinaso Avvisa. Secondo caso. Ecco, ci spostiamo invece in un posto negli Stati Uniti, quindi saliamo di qualche chilometro, Santa Monica. Santa Monica è una città anch'essa bellissima, un tessuto urbano meno caotico di Lima, ma altrettanto denso di esperienze e un melting pot di culture molto interessante. Santa Monica ha un problema comune alla maggior parte delle amministrazioni locali, direi, cioè come fai a interessare uno spettro ampio di cittadini nella progettazione urbana? In altre parole, quando stai creando nuove infrastrutture, stai modificando i servizi, stai facendo qualunque cosa che riguarda il tessuto urbano, come fai a coinvolgere, non sto dicendo come fai a coinvolgere in generale, perché una parte di opinione pubblica, piccola parte, esiste, vedremo che questo può essere un problema se sono sempre gli stessi. Il discorso è: come fai per esempio ad un ragazzo di 18 anni a coinvolgerlo, interessarlo, a farlo partecipare nella realizzazione di un nuovo cavalcavia o di una rotatoria? Non sono temi particolarmente affascinanti, in generale direi, figuriamoci per un ragazzo di quell'età. Perdonatemi. Allora, Santa Monica fa una cosa molto interessante. Adesso ve la mostro più da vicino. Insomma, non è il mio caso, ormai essendo sposato, ma è molto in voga da qualche anno un'app che si chiama Tinder. Tinder è un'app di incontri online, immagino ne abbiate sentito parlare. È un'app di incontri online che ha un sistema di un funzionamento molto curioso, molto simpatico. Vi mostra gli utenti, la fotografia degli altri utenti, ma non li potete contattare. Potete scorrere sul vostro cellulare a sinistra se non mi ricordo, a sinistra se non vi piacciono e a destra se vi piacciono, comunque una delle due. Se anche l'altro utente, vedendo la vostra fotografia, ha, diciamo, fatto lo scorrimento a destra, quindi se entrambi avete espresso, diciamo, un gradimento nei confronti della foto, allora l'app Tinder vi consente di comunicare, cioè vi dà la possibilità di inviarvi un messaggio e poi lì lo scopo ovviamente è un incontro successivo. ed è molto diffusa tra i più giovani. Cosa fa l'amministrazione di Santa Monica? Crea un'app che si chiama City Swipe, quindi letteralmente scorri la tua città, in cui vedete mostrano una serie di, qui vi ho messo alcuni esempi, ce ne sono tantissimi, anche questa se siete curiosi la potete scaricare dall'Apple Store o da Android, dove fondamentalmente vi mostrano la fotografia di sezioni urbane con alcune possibili modifiche che vogliono introdurre e chiedono alla popolazione che è registrata: ti interessa, vorresti, ti piace questa possibilità? Per esempio, ecco, nella prima vedete, would you give a couple parking spaces for this? Cioè, lasceresti anziché avere, diciamo, i posti per parcheggiare più tavolini all'esterno? Ovviamente sapete che questa è una decisione che nel momento in cui un amministratore pubblico deve prendere in considerazione. Io sono, abito in questo quartiere all'Eur, c'è per esempio l'associazione dei commercianti dell'Eur che è particolarmente battagliera e quindi immagino che sottrarre dei posti auto per potenziali clienti, per mettere uno spazio all'aperto per i cittadini, può essere dell'interesse dei cittadini ma non necessariamente dei commercianti, d'accordo? Ecco. Come si fa in questo caso a non avere soltanto la voce dell'associazione commercianti EUR e dell'associazione di cittadini poco rappresentativa e invece chiedere alla popolazione, agli abitanti del quartiere? Con questo sistema, CitySwipe, che è ancora operativa a Santa Monica, in maniera naturalmente semplificata, vi dirò che questo ovviamente può essere un problema quando vuoi avere procedure più complesse, ma come primo impatto di partecipazione Santa Monica riesce ad avere un impatto molto più ampio, un coinvolgimento molto più ampio su fasce di popolazione che altrimenti difficilmente si sarebbero interessate a questi problemi. In altre parole, un teenager di Santa Monica che in questo caso può esprimere la propria opinione, difficilmente con un incontro pubblico il venerdì pomeriggio si reca all'incontro pubblico e dibatte con i suoi concittadini circa l'opportunità di avere posti auto piuttosto che tavolini all'aperto. Terzo esempio, Madrid. C'è anche qui, insomma, sono tutte e tre bellissime città. Madrid lo è probabilmente tra le tre, forse la più bella, comunque insomma una città bellissima, capitale della Spagna ovviamente. Cosa fa Madrid? Sapete che Madrid è una delle città spagnole, insieme a Barcellona, investita da questo nuovo movimento politico, quindi hanno dei sindaci particolarmente innovativi, con delle politiche fresche direi. E che cosa fa Madrid? Fa una cosa molto interessante, crea un sito che anche in questo caso, se avete interesse e voglia di approfondire, potete trovare online, si chiama Decide Madrid, lo vedete scritto sotto. Allora, cos'è Decide Madrid? Beh, forse tra i tre è quello che ha l'aspetto meno curioso, perché è un classico sito dove i cittadini madrileni, in questo caso dovete avere la residenza a Madrid per poter partecipare, non per poterlo visitare, quindi c'è un criterio di registrazione leggermente più vincolanti. Cosa fa? Fa due cose. La prima, il comune informa i cittadini su come fa Santa Monica, su nuove opzioni e chiede ai cittadini la loro opinione. Ma questa non è la parte più interessante di Decide Madrid. La parte più interessante è quella in cui il cittadino madrileno può fare una proposta di qualunque tipo. Vi posso già dire che le proposte che hanno avuto il maggior numero di consensi non sono quelle che hanno riguardato la città ad ampio respiro, ma sono quelle che hanno riguardato degli aspetti micro della città. Una di queste è stato il trasferimento di due alberi da una piazza ad un'altra, quindi un micro, insomma, un intervento che ha un impatto ma non certamente di respiro cittadino. E che cosa dice a queste persone? Tu puoi postare la tua proposta. Questa proposta viene dibattuta da tutti gli altri utenti e se ottiene il 2% dei cittadini iscritti di like, immaginatelo come il like che mettete su Facebook, il Consiglio Municipale di Madrid si impegna a discutere quella proposta, non ad approvarla, a discuterla. Quindi ovviamente il Consiglio non può vincolarsi le mani su una proposta di un qualunque cittadino, sarebbe rischioso, ma si impegna a prenderlo in considerazione. Secondo voi, scusate, questo non ve l'ho detto, viene lanciato a inizio del 2018. In circa un anno e mezzo, quante proposte secondo voi sono arrivate a essere discusse nella consiliatura madrilena? Un migliaio. Due. Sono soltanto due, il che è molto interessante. I dati che ci dice il Comune di Madrid sono di un grande entusiasmo dei cittadini. Vi ho detto 2%, sembra poco, no? 2%. In realtà sono qualche decina di migliaia di like, o di supporto. Ma perché sono così poche? Perché alla fase del mi piace viene fatta precedere quella della discussione. Quindi quella che può essere la sua proposta, se io che ho un interesse simile ritengo sì, però attenzione, questa cosa non hai considerato questo aspetto, deve essere dibattuta, e quindi la proposta iniziale può anche subire modifiche consistenti, e perché sia poi accettata dal 2% della popolazione richiede un processo, non direi farraginoso, ma che premia in realtà un numero minimo di proposte. Peraltro di queste due proposte una è stata votata in Consiglio Municipale, quindi è diventata alla fine un regolamento. L'altra no, l'altra è il Consiglio Municipale, per ragioni politiche diverse, non ha raggiunto la maggioranza politica, quindi vedete che può anche non avere pienamente successo. E qui finalmente la promessa che vi avevo fatto è quella di darvi una definizione di che cos'è questa gamification, allora dove sta l'elemento innovativo. Sono partito facendovi vedere, cioè descrivendovi, scusate, in maniera generale le modalità in cui un'amministrazione pubblica può cercare di essere aperta all'opinione pubblica e anche però la difficoltà di condividere. In questi tre esempi che vi ho portato, ce ne sono tanti altri, col tempo che mi resterà magari ve ne spiego qualcun altro, ma quali sono secondo voi i tre elementi di base di queste tre esperienze? Se voi ci pensate, no? Siamo passati dal Sud America, Stati Uniti d'America del Nord, poi siamo venuti in Europa, in un caso a Madrid abbiamo un portale, nell'altro caso avevamo un sito web che è esistito per un certo periodo di tempo, in un altro caso ancora un'app, tre elementi diciamo di amministrazione pubblica differente, eppure ci sono tre cose che sono in comune. Il coinvolgimento senz'altro, quella è l'obiettivo, sono d'accordo con lei. Giusto, no, non ve la dico perché in realtà la vedo più, ve la vorrei mettere da un punto, sicuramente sì, e ha ragione, e però ve la vorrei spiegare come elemento di critica, cioè il mio obiettivo qui oggi non è fare la promozione della gamification ma spiegarvi i lati positivi e i negativi. Questo che lei cita è corretto, però a mio giudizio è anche un elemento che può creare dei problemi. Non ho capito, scusi, informazioni. E come l'ho data questa informazione? Pensate in maniera più ampia possibile. Allora, vi aiuto. La rete intende come strumento digitale? Sì, quello sì, però le ripeto, quello è un elemento che può creare un problema. Adesso vi faccio vedere. Allora, la prima... Sto esercitando il... Ok. La prima è un sistema di regole. Sembrerà banale, ma tutti questi esperimenti sono stati condotti facendo sì che a chi era chiesto di partecipare fossero spiegate delle regole del gioco, cioè quindi diciamo delle regole di ingaggio, si direbbe, ok? Semplici e chiare, una durata, delle condizioni di accesso, nel caso di Madrid delle regole anche più elaborate, per esempio potete tutti accedere al portale madrileno e vedere come funziona, ma non potete intervenire a meno che non abbiate la cittadinanza di Madrid, ma altrimenti non potete farlo, e se siete cittadini di Madrid sapete che dovete passare attraverso il 2% della popolazione. Quindi molto banalmente un sistema di regole. Secondo elemento, la presenza di un premio finale. Nel caso peruviano era la pubblicazione del nome dei nomi a scadenza periodica di coloro i quali avevano contribuito in maniera più intensa. Nel caso di Cityswipe il premio non è tangibile, ma è quello di avere la possibilità di esprimere in maniera più semplice, direi semplice, a un livello basilare, la propria opinione. E nel caso madrileno invece è un premio, se lo volete, tangibile, cioè la possibilità che il comune adotti un regolamento che risponde a quella che era la vostra esigenza, la vostra opinione originaria. Quindi il secondo elemento comune a questi tre casi è quello di un premio finale. Il terzo elemento, il terzo elemento era il premio, mi chiedo scusa, ho confuso io. Il secondo elemento è quello della competizione, sono legati tra di loro. La competizione, anche qui, non immaginatela come una competizione, immaginatela come una competizione sana, cioè il fatto che i soggetti che vengono coinvolti in qualche modo competano tra loro al fine di avere approvata la propria opinione. È più evidente nel caso madrileno, è molto evidente, ma anche in altri casi, anche posso immaginare nel caso di Cityswipe, essendo un'opinione sul 50% e 50%, ci sarà una, diciamo così, competizione tra interessi. Quindi che cos'è la gamification? E che cos'è la gamification nelle politiche pubbliche? La gamification consiste nell'utilizzo delle dinamiche che sono alla base del gioco, e queste dinamiche sono tre: la presenza di regole, una competizione tra soggetti o anche con voi stessi, in qualunque gioco c'è sempre una competizione, e un premio, che anche in questo caso non dovete immaginare come necessariamente un premio in denaro, dovete immaginare come un riconoscimento della vostra attività. Quando questi tre elementi che noi applichiamo nel gioco vengono spostati in un contesto che non è ludico e non ha la finalità di dare esclusivamente il divertimento e il piacere del gioco ai partecipanti, avete la gamification. Ora, il concetto di gamification in realtà è piuttosto antico, anche nelle politiche. Allora, è piuttosto antico come sviluppo nel marketing. Insomma, se pensate al sistema a premi, no? A punteggio per prendere, o nel vostro caffè preferito, lo stampino che vi mettono al quinto vi danno il caffè gratuito, no, questo è un sistema di gamification molto banale. In realtà pensateci un attimo, io vi ho fatto vedere, adesso arrivo al punto del digitale, vi ho fatto vedere come si sta sviluppando questo approccio attraverso strumenti digitali, ma in realtà, se ci pensate, l'utilizzo di elementi ludici nelle politiche pubbliche è tanto vecchio quanto sono le politiche pubbliche. Nel quarto libro delle satire di Giovenale, Giovenale parla, criticando l'imperatore romano, usando un'espressione che sicuramente vi è nota, panem et circenses. Cos'era l'organizzazione di giochi pubblici generalmente creata contestualmente alla dazione gratuita alla popolazione di derrate alimentari, di grano, se non una forma di politica pubblica che si applicava durante l'impero romano per, diciamo, distrarre l'attenzione in momenti particolarmente complessi. I giochi pubblici nel sistema romano, quindi il Colosseo che abbiamo qua, erano elargiti come strumento di politica pubblica. Quindi l'idea di utilizzare elementi che provengono dal gioco all'interno di un sistema pubblico esiste da tempo. Ci sono tanti esempi interessanti. Sapete come la conservazione degli alimenti, sotto vuoto, sapete come ci siamo arrivati, da chi viene scoperta? Vabbè, questa è una domanda da Trivial Pursuit, ve lo dico io. Si chiama François Pert, è un francese, e vince un premio di 12.000 franchi, 12.000 franchi dell'epoca di Napoleone. Napoleone ha un problema, Napoleone comincia a avviare le campagne di invasione, ha un problema significativo. Come do da mangiare alle mie truppe nel momento in cui invado dei territori che o per conformazione geografica sono poveri di risorse, o perché oppongono una resistenza particolarmente fiera e quindi ho difficoltà a conquistare nuove città e a procurarmi le derrate alimentari. Del resto non posso portare tanto cibo quanto è necessario per sfamare il mio esercito oltre un certo periodo di tempo, perché quel cibo andrebbe a male, quindi non sarebbe più utilizzabile. Cosa fa Napoleone? Crea un premio pubblico, 12.000 franchi, al primo che avesse inventato un sistema di conservazione del cibo a lunga durata. E questo François Appert inventa il sistema che utilizziamo ancora oggi di bollitura del cibo e conservazione del cibo sotto vuoto. È frutto di un'idea che, dove vedete, c'è un sistema di regole, una competizione e un premio. E ve ne potrei citare tanti altri. Qual è quindi l'elemento di novità della gamification nelle politiche pubbliche attuali? È quello dell'utilizzo di strumenti digitali, il che mi consente di arrivare al mio punto conclusivo e di spiegarvi anche alcuni aspetti negativi di questo, e poi nel tempo che ci rimane, sì, nei minuti che ci rimangono, anzitutto di, se avete delle domande, di rispondervi con piacere, ma anche di provare a vedere quali sono le possibili applicazioni e quali sono i rischi. Ci sono due problemi significativi in quello che vi ho detto, che sicuramente spero possa sembrarvi, se non affascinante, quantomeno curioso e stimolante. È un ottimo esercizio per il pollice questo, perché... Allora, ecco qua, voglio farvi vedere... Ok. C'è un primo... lo vedete nell'omino che gioca con dei quadranti di orologio. C'è un primo problema che si lega all'esempio di gamification. Vorrei che pensaste a voi quando giocate con un qualunque videogame. È una tendenza diffusa, non bisogna avere una PlayStation a casa, è sufficiente avere un qualunque giochino sul vostro cellulare. È una cosa, un passatempo in cui un numero consistente di persone si intrattiene, per esempio negli spostamenti urbani. Cosa succede quando voi giocate con un qualunque gioco? C'è una cosa che gli sviluppatori di videogame chiamano curva dell'ingaggio, engagement curve. La curva dell'ingaggio comincia salendo, quindi, e la curva dell'ingaggio prevede su un asse il tempo impiegato e sull'altro il vostro interesse. Generalmente l'inizio vi coinvolge, vi divertite, poi arriva un momento in cui quel gioco o vi sembra troppo difficile o vi sembra troppo noioso perché è troppo facile e quindi tendete a giocare di meno, ad abbandonarlo. Quindi inevitabilmente c'è questo sistema a curva. Accade in qualunque gioco, ovviamente i giochi, e qui sto parlando di giochi di maggior successo, sono quelli che riescono a stimolarvi a tornare a giocare, quindi dove questa curva poi ritorna in alto. Quando applichiamo gli strumenti della gamification, quindi quando applichiamo questi tre sistemi nelle politiche pubbliche, abbiamo un problema di engagement nel lungo periodo. Tutti i casi che vi ho mostrato, incluso Cityswipe, di cui ora posso rivelarvi la parte meno piacevole, superato un momento iniziale che gli inglesi chiamano di hype, cioè di grande partecipazione, questa cosa è fichissima, scusate il termine poco tecnico, c'è generalmente una decrescita del numero di soggetti. Quindi, se con la gamification si tentava di coinvolgere un numero più ampio di soggetti e questa domanda ve la facessi nel breve periodo, la risposta è sì. Quando lo applichiamo su un periodo più ampio, quindi quando proviamo a replicare quello stesso strumento su un arco temporale più ampio, allora in questo caso l'interesse è in decrescita. Come si può risolvere? Nei casi più interessanti c'è un tentativo di cambiare in parte le regole e gli incentivi. Questo può funzionare per tenere alto il livello di interesse. Se andate sul sito del governo americano, si chiama challenge.gov, è un sito in cui il governo americano a scadenza periodica crea delle sfide pubbliche molto interessanti, mette come in questo caso come premio c'è del denaro, e chiede alle persone, ai cittadini, di contribuire a delle idee. Ecco, lì vedete che ogni challenge ha delle regole diverse, una narrazione diversa, dei premi in denaro diversi, quindi c'è il tentativo di mantenere alto il livello di ingaggio cambiando in parte gli elementi del puzzle. Però fondamentalmente c'è questo problema che vi dicevo, la durata nel tempo dell'interesse dei soggetti, alta all'inizio e in decrescita nel medio e lungo periodo. E poi c'è un altro tema molto interessante, questo per quelli tra di voi che conoscono il concetto di nudging, cioè della spinta gentile, ovvero degli incentivi che vengono dati ai cittadini a favore di un comportamento che il regolatore pubblico considera ottimale, c'è un problema etico, cioè fino a che punto un amministratore pubblico è eticamente legittimato a stimolare la partecipazione attraverso elementi ludici. Allora, vi dico le due opinioni. Per chi sostiene la applicabilità di questi strumenti, in realtà la posizione qual è? Io non sto costringendo il cittadino attraverso questi stimoli ludici a partecipare o a partecipare di più. Lo sto indirizzando, per questo in inglese si chiama nudge, cioè spinta gentile, lo sto indirizzando verso un comportamento che per me amministratore è ottimale, cioè una maggiore partecipazione, oppure una partecipazione dove prima non c'era, non esisteva. Questo funziona fin tanto che il destinatario non è consapevole di questo, diciamo, di questo obiettivo. E quindi qui vengo alla critica. La critica è quella secondo cui il decisore pubblico dovrebbe lasciare su questi aspetti, cioè dove non è imponibile una sanzione, perché la scelta di non partecipare di fatto è una forma di partecipazione, se ci pensate. Quindi dove non è applicabile una sanzione, dovrebbe lasciare il cittadino libero di prendere la propria decisione. Quindi queste forme di incentivi sono non etici, creano un problema etico, e questo è un dibattito che non è proprio solo della gamification, è proprio in realtà del sistema del nudging, che in America è particolarmente sviluppato, ma che si applica anche a questo. Vi faccio un esempio su questo aspetto che vi può essere più familiare. Sapete la donazione di organi? Ecco, vi faccio un esempio di un nudge molto banale. Si chiama paradosso olandese. L'Olanda è un paese, in realtà l'Olanda è un paese che ha ampie sacche di cattolicesimo, però è un paese tendenzialmente protestante, per cui a differenza dello Stato italiano o della Spagna o del Portogallo, dove ci si può aspettare che ci sia una parte di opinione pubblica che non sia favorevole alla donazione di organi per legittime ragioni di credo religioso, nel caso dell'Olanda questo era un paradosso. Fino a pochi anni fa il numero di donatori di organi in Olanda era minimo, era tra i più bassi d'Europa, ed era un paradosso. Com'è possibile che gli olandesi, un popolo tendenzialmente liberale, protestante, fosse contrario alla donazione di organi? In realtà il problema non era una contrarietà, era il fatto che la maggior parte delle persone non pensava, non si poneva il problema. Cosa fanno? Fanno una cosa banale: nel consenso informato alla donazione degli organi cambiano da "vuoi tu donare gli organi? Sì, no", con la spunta sul sì, a "sei tu contrario a donare gli organi?". Avete visto com'è cambiato, come ti sto spingendo verso una scelta che per me è ottimale? Tu hai sempre libertà di scelta, tu puoi ancora fleggare il no, ma poiché io so che la maggior parte, non la maggior parte, ma molte persone, per mancanza di tempo, per mancanza di interesse, per mancanza di informazioni, non andrà a indicare alcuna scelta, avendo cambiato quello che gli inglesi chiamano il framing, cioè il contesto, l'Olanda passa dai posti, diciamo, in fondo alla classifica di donatori a quello che è il numero di soggetti che legittimamente mi aspetterei da un paese come l'Olanda, tra i primi. Perché naturalmente la maggior parte delle persone non si premura di indicare "no, non voglio donare i miei organi". Questo è un sistema molto intelligente, non ha a che vedere con il nudging, ma non ha a che vedere con la gamification, ma ha senz'altro a che vedere con l'eticità. È etico questa spinta del governo olandese? O riportiamo nel nostro contesto, è etico che un governo, un amministratore pubblico utilizzi queste forme di incentivi, ossia vi renda la partecipazione più divertente? E il mio punto conclusivo, a parte questa domanda a cui non ho una risposta, ma è sulla quale è utile riflettere, è che l'utilizzo di strumenti di questo tipo insieme agli strumenti digitali crea anche un problema che dovremmo chiederci, cioè nel momento in cui la partecipazione non applico la gamification, siamo sicuri che otterrò la stessa risposta? Cioè, ve la metto in un altro modo: nel momento in cui ho reso divertente partecipare, quel soggetto che ha partecipato perché era divertente parteciperà anche in un sistema di consultazione tradizionale? O lo troverà sorpassato, noioso, e quindi di fatto mi sarò vincolato all'utilizzo di questa forma di innovazione? E anche questa è una domanda senza risposta, o perlomeno ha entrambe le risposte. Dunque, il tempo a mia disposizione è terminato, forse possiamo, se ne avete, posso rispondere a qualche domanda. I miei contatti sono qui sotto e spero che vi sia interessato e vi ringrazio anche del tempo. Sì.
C'è un aspetto che mi ha colpito, che nelle tre proposte manca totalmente la quarta della politica, e cioè le sezioni di partito, i circoli, le associazioni, i movimenti che stanno sul territorio. L'unico caso è quello di Madrid, in cui però la politica viene coinvolta a livello di consiglio comunale, quindi a un livello alto, non a livello di territorio. E mi sembra curiosa questa cosa, che la politica non sia presa in considerazione come elemento che contribuisce a formare le decisioni sulle politiche pubbliche, dico la politica sul territorio. Il secondo punto è quando lei dice nel lungo periodo questi sistemi mostrano difficoltà. Ma questa cosa l'aveva già spiegata Alvin Toffler negli anni 70, quando diceva high tech, high touch, cioè a un alto livello tecnologico è necessario un alto livello di interazione. Allora, nel caso del lungo periodo, qui lì manca il momento in cui le persone scendono, si conoscono, interagiscono ed escono fuori dal semplice online, dal semplice like e via dicendo. No? Cioè bisogna introdurre degli elementi di forte relazionalità se vogliamo che questi strumenti tecnologici esprimano tutta la loro potenzialità.
Grazie, sono molto d'accordo su entrambi i punti. Mi limito a dirle in pillola due riflessioni. Sull'ultima, credo che fosse quello che citava la signora che era qui poc'anzi, effettivamente le tecnologie che tendiamo a descrivere come inclusive sono in realtà ancora fortemente esclusive, o per meglio dire coinvolgono una parte di popolazione che non è la totalità, e soprattutto si tende a pensare che si possa utilizzare solo la tecnologia, quindi l'online, senza poi passare alla parte di rapporto umano. Senz'altro, ed è uno dei problemi irrisolti. Sul primo aspetto sono d'accordo con lei. Le dirò che in realtà oggi abbiamo alcune forze politiche che tentano di utilizzare questo. Io penso che conoscete tutti Vota Salvini, come si chiama? C'è quest'ultima iniziativa che fa il ministro attuale dell'interno, che è un'iniziativa interamente di gaming politico, cioè lui chiede di votare su delle sue proposte e si può vincere una telefonata di Salvini. L'altro movimento che lo applica è il Movimento 5 Stelle, che nella selezione sul loro portale per le elezioni europee introduce il sistema dei meriti, cioè una serie di simbolini su ciascun candidato che avrebbero avuto l'intenzione di dare l'immagine del valore di quel candidato alla base che poi vota. Peraltro il Comune di Torino, che come sapete è amministrato da un sindaco 5 Stelle, ha un portale che ha le potenzialità del gaming, si chiama Decide Torino, quindi uguale al caso madrileno, ma che purtroppo non sono state sviluppate. Nel caso torinese la politica cerca di fare questo, ahimè il portale esiste, lo potete visitare, lo potete vedere, è un bel contenitore vuoto, quindi peccato perché c'è questa intuizione da parte degli attori politici, ma poco sviluppata, quindi in realtà il problema che lei ha citato c'è, è presente ed è connotante. Sì. Sì, scusatemi, io non so, lascio a voi decidere, prego. Ho bisogno delle cuffie perché
sono io che ho il microfono. Ok. E a parte i complimenti per la presentazione, che grazie, è molto efficace. No, la domanda le volevo porre se ci sono esperienze altre in Europa e in particolare in Italia. Lei, se ben comprendo, è uno dei massimi o dei pochi esperti di questo tipo di dinamiche. E secondo lei se ci sono prospettive, vista la lentezza con cui la pubblica amministrazione italiana reagisce generalmente ai processi innovativi? Grazie.
Grazie a lei, anche qui le provo a dare una risposta rapidamente. Sì, ci sono molti casi a livello europeo, nazionale, per esempio al Parlamento europeo da qualche tempo si prova a sperimentare una forma di coinvolgimento tra dirigenti e funzionari, quindi in questo caso interno più che per i cittadini, in cui ho partecipato per curiosità. Siamo stati posti di fronte a scenari del 2030, quindi come fare, pensare politiche per il 2030, quindi in qualche decina di anni, e la finalità però era con un role play, quindi ciascuno di noi impersonava, a me per esempio è capitato un'associazione di pensionati, rispetto a il tema era quello della regolazione delle assicurazioni che usano intelligenza artificiale, e avevamo degli obiettivi, ci siamo, quindi ciascuno di noi impersonava questo ruolo, e il moderatore finale aveva poi la funzione di spiegarci: ok, questi che avete visto sono i problemi che da regolatori pubblici dovreste regolare. In Italia un po' meno, mi viene in mente un caso molto interessante, Bologna. Bologna ha un problema, cioè aveva un problema, con l'assessore ancora in carica. Come raccolgo dati sui cittadini che fanno pendolari, quindi da fuori al tessuto cittadino all'interno, e come questi fanno utilizzo del sistema di biciclette. Aveva bisogno di raccogliere questi dati, poteva chiederli attraverso i classici questionari, crea un sistema a punti di utilizzo delle biciclette in cui i cittadini, registrandosi, accettavano di dare accesso alle loro abitudini di trasferimento, e il comune mette in palio dei premi molto semplici, una bicicletta era il più ampio, e raccoglie in questo modo le iniziative. Questo è uno dei casi più interessanti. Sulla possibilità che ne vengano utilizzati altri, questo naturalmente non spetta a me dirlo, anche a me la percezione non è necessariamente quella di una grande apertura. La cosa che mi sento di dire è che in realtà nella maggior parte dei casi è possibile sviluppare questi esperimenti con costi ridotti, non hanno necessità di grandi investimenti, si tratta naturalmente di avere un minimo di progettazione.